Scientificast, il podcast di scienza più ascoltato al Polo Sud, puntata 489.
Ed eccoci qua, ai microfoni Marco da Roma.
E Ilaria da Genova. Ciao Marco, ciao, come stai?
Ciao, è un po' che non si registra insieme, sto bene, spero che anche tu stia bene, anche se nel fuori onda già mi hai detto che ci sono problemi di sonno legati poi alla puntata, giusto?
Ah sì, vabbè, non mi fare spoiler già subito.
Così, debotto, se no, senza senso, F4.
Bravo, bravo, è un po' che non registriamo insieme, però capitiamo spesso insieme io e te, stavo notando, sì, sì. Perché secondo me nell'ultimo anno almeno 3 puntate l'abbiamo fatte.
Sì, 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 infatti è sempre un piacere, ovviamente.
Sì, e questa volta siamo anche sullo stesso fuso orario, ragazzi, quindi cioè, lo sforzo è stato minimo, proprio easy peasy mettersi d'accordo per trovare un momento per registrare.
Quasi troppo facile, quasi noioso.
Ah sì, non ne facciamo più quelle cose che da te sono le 6 del mattino, da me è un orario indefinito. E ci sbagliamo anche colore di fuso.
Sì, sì, perché poi cambia. Vabbè, i giapponesi non hanno il fuso orario, quindi, cioè non hanno l'ora legale, quindi semplifica. Però le live, quelle del venerdì sera, quelle quando non c'è l'ora legale, sono le 5 e mezza in Giappone, è dura. Sempre per motivi di sonno, come dicevo.
Bene, quindi questa volta facile facile, non c'è quasi neanche gusto. Sì, quindi vi parleremo di un paio di argomenti che invece ci appassionano parecchio. Non farei un sommario e partirei a bomba con il mio argomento, perché come diceva Marco, lo sento particolarmente mio oggi. Io sono qualche anno, anche più di qualche anno, che sono costantemente in deprivazione di sonno, oggi particolarmente perché ieri notte ho dormito niente, e ho trovato questo fantastico articolo che ho visto anche postato da diverse testate, perché è proprio carino lo studio, che parla di come dormono i pinguini. E come dormono i pinguini, Marco?
Sulla neve.
Al freddo, sì. Quello sicuro.
In piedi? No, dormono in piedi, immagino, no?
Sì, sì, dormono in piedi. E, diverse volte abbiamo parlato di sonno durante il nostro podcast, perché è un argomento assolutamente... No, è affascinante, sì, perché è una cosa di cui non possiamo fare a meno. Mangiare, bere, dormire sono proprio le cose che dobbiamo fare tutti i giorni per stare bene. La mancanza di sonno porta, sappiamo, anche a gravi patologie. E quindi studiare i meccanismi del sonno, che è anche una cosa ancora abbastanza, diciamo, misteriosa, perché non si sa bene come funziona. Studiare una cosa così basic del comportamento dei viventi, cioè una cosa così anche mandatoria, perché senza dormire non si può stare, ha davvero un'importanza particolare.
Poi ce l'hanno tutti, no? Tutti gli animali, se non sbaglio, hanno questa cosa del sonno. E da quello che capisco, che c'è zero, che non è per niente ovvio a che serve, cioè ci si hanno tutta una serie di intuizioni e evidenze, ma non è chiarissimo perché si debba dormire.
No, infatti non c'è una spiegazione che sia univoca. Questo studio che è uscito in questi giorni su Science ha una particolarità. La più grossa differenza di questo studio rispetto a tutto quello che è stato fatto prima è che di solito gli studi sul sonno vengono fatti su animali che vengono tenuti in cattività, quindi in laboratorio e in condizioni che sono normalmente controllate e standardizzate.
Anche umani in cattività, cioè non è solo...
Ma se mi tenessero in cattività per un po' e mi facessero dormire, guarda, lo vedrei proprio
volontaria per...
una bellissima vacanza. E invece questo studio è stato fatto su una specie particolare, che non è certo un animale che si tiene normalmente in laboratorio, che sono una specie di pinguini che si chiamano Pigoscelis antarcticus, ed è fatto in natura, quindi into the wild. Hanno studiato i pinguini nel loro ambiente naturale e hanno guardato come normalmente, nelle condizioni in cui loro si trovano, quindi senza riprodurre condizioni naturali in maniera artificiale, li hanno monitorati. Hanno monitorati in diversi modi, soprattutto hanno implantato Scusate, ho dato una botta al microfono. Se avete
No, vabbè.
sentito un rumore che vi ho spaccato i timpani, è colpa mia. Hanno impiantato degli elettrodi per registrare l'attività elettrica del cervello, quindi e anche degli elettrodi nel collo per guardare l'attività dei muscoli del collo e un accelerometro per vedere la posizione, di come si muovevano questi pinguini e che tipo di onda, il loro cervello, produceva in un determinato momento. Hanno anche messo dei microsensori non invasivi per monitorare la posizione e la temperatura ambientale. Quindi loro sono andati a monitorare sia le condizioni interne che le condizioni esterne. Sono andati a vedere in quali momenti venivano registrate dagli elettrodi impiantati nel cervello delle onde lente EEG che potevano comparire in maniera bilaterale o anche in maniera unilaterale nel cervello. E l'hanno controllato tutti questi parametri in una colonia di pinguini che stavano covando,
Quindi del polo
una
nord o del
grande
polo
colonia.
sud? Quali pinguini
Polo
hanno?
Sud, Antartica.
Scherzo.
Adesso tutti i zoologi del mondo
Sì,
rabbrivideranno come se fossero al Polo
tipo
Sud
Obi-Wan
perché.
Kenobi e Alderaan. Perché gli orsi polari non mangiano i pinguini?
Perché sono molto lontani. Allora, il sonno in natura può essere disturbato da diverse condizioni, quindi il rischio di predazione, le condizioni della luce, la stagione, se è un periodo riproduttivo o no, se c'è disponibilità di cibo, la temperatura, anche nel caso dei pinguini, può essere molto un fattore che influisce. E anche tutte le dinamiche di quello che fanno durante quando non, nei momenti in cui non dormono, tutti questi fattori appunto vanno a influenzare l'architettura del sonno. Quello che hanno scoperto di veramente molto particolare è che i pinguini non fanno dei sonni lunghi, fanno dei sonni cortissimi, e per cortissimi intendiamo davvero cortissimi, perché loro fanno in totale 11 ore di
Oh,
sonno per
beati loro,
giorno,
belli.
però queste 11 ore sono microframmentate in migliaia di brevissimi sonnellini che durano in media soltanto 4 secondi.
Ah, proprio un super power nap di quelli che io mi addormento sempre ai seminari, alle conferenze, ovunque.
Esatto, e sono andati, però, beh, altro che power nap, proprio
Sì,
nano naps.
quantum
Esatto,
là.
quindi gli si spegne il cervello perché spegne, vabbè, si addormenta il cervello per questi 4 secondi, dopodiché si risvegliano. E allora hanno visto questo particolare pattern del sonno e hanno cercato di capire perché e cos'è che ha potuto far evolvere il sonno dei pinguini in una maniera così diversa rispetto agli altri pattern del sonno che vengono registrati ed osservati nei mammiferi che vengono impiegati negli esperimenti sul sonno nei laboratori. E ci sono diverse teorie. I pinguini vivono in delle colonie gigantesche che sono particolarmente rumorose e sono costantemente in movimento. Quindi si è pensato che il rumore, le condizioni appunto esterne dei richiami degli altri pinguini possano risvegliarli costantemente. E poi anche perché questo tipo di pinguino, questa colonia, queste colonie di questi pinguini hanno un predatore terribile, che è lo Stercorarius antarticus, che è un altro uccello che si ciba delle uova e dei pulcini dei pinguini. E quindi fare dei sonni lunghi è incompatibile con la vigilanza
Con restare
che
vivi.
è. Sì, esatto, la vigilanza che viene richiesta per proteggere i nidi.
Ah, sì, quindi non
Quindi.
solo loro, ma anche la figliolana, i pargoli.
Esatto, perché questo esperimento è stato fatto sui pinguini che stanno nidificando in quel momento. Quindi loro hanno questa teoria sul fatto che probabilmente quando non nidificano loro potrebbero avere un pattern del sonno molto diverso da questo. Quindi questo passare costantemente dal sonno alla veglia potrebbe essere una strategia che hanno evoluto per andare ad avere uno stato di vigilanza molto più alto. Però una cosa veramente bizzarra che hanno osservato durante questo esperimento è che i pinguini alle periferie della colonia avevano dei periodi di sonno più lunghi.
Ah, è il contrario, tu dovresti.
Esatto, che è controintuitivo, perché in teoria al periferie della colonia tu dovresti essere a più alto rischio di predazione. E questa la spiegazione che si sono dati è che, essendo più pericolose le periferie, loro hanno bisogno di dormire di più per essere molto più vigili nei momenti in cui sono vigili.
Ah, cioè fanno i turni di guardia come a Dungeons and Dragons.
Esatto, e che questo pattern di sonno particolare sia parte di un'evoluzione della colonia, perché cosa vuol dire? Vuol dire che se dormono così poco, comunque, e dormono in maniera così, con questo switch così
Incrementale.
veloce, ci sarà sempre una percentuale della colonia che sarà vigile e potrà vigilare appunto sulla predazione delle uova e comunque dei nidi e dei pinguini, dei pulcini. I
Pinguinini?
pulcini.
Cioè
I
il piccolo
pulcini.
del pinguino si chiama pulcino.
Io credo di sì.
Ah.
Chick, in inglese lo chiamano chick,
Chic.
e quindi io lo chiamerei pulcino in italiano.
Se dico ragazzo mi dicono che faccio parte del patriarcato.
Ma non lo so,
No, credo che in
forse.
America finisci male. Qui non ti capiscono, non finisci male solo perché non ti capisco. Giustamente, eh.
Comunque, tutto questo studio ha un'importanza particolare appunto perché se noi andiamo a vedere in tutti gli studi che sono stati fatti fino adesso sul sonno, quando c'è uno sonno così frammentato, di solito nei mammiferi, soprattutto perché è sempre stato studiato nei mammiferi, questo sonno frammentato implica una patologia.
Perché noi non riusciamo ad avere il sonno profondo, che in realtà boh, dovrebbe essere quello più utile, no?
Esatto, nei topi, quando c'è un sonno così frammentato, è un sintomo della narcolessia, e invece negli umani, quando si ha un sonno così frammentato, come per esempio nelle apnee notturne, questo può portare delle serie conseguenze a livello cognitivo. Però andare a studiare gli altri pattern negli uccelli può anche aiutarci a capire meglio come ci siamo evoluti a livello del pattern del sonno nei mammiferi. Quindi andare a vedere come funziona in altre specie è sicuramente molto interessante. E un'altra cosa incredibilmente interessante è vedere come cambiano questi pattern in natura. Quindi la domanda che si fanno loro: ma studiare il sonno in ambienti artificiali e molto controllati è veramente una misura del sonno che anche noi stessi facciamo quando non siamo in un ambiente controllato e standardizzato? Quindi ci sono un sacco di domande che scaturiscono da questo studio, oltre a dirci che i pinguini hanno questo superpotere di fare queste micro nap e probabilmente non sono neanche troppo stanchi.
Bisognerebbe chiederglielo, però insomma, se riescono a non farsi spazzare via appunto dagli orsi polari, dai predatori aviari.
Dagli orsi polari, sì, sono bravissime loro,
Zero
sono
morti
vere
da
vere
orsi
esperte.
polari, oh ragazzi, è
Mamma
una
mia,
efficienza
non si sa
mostruosa.
come fanno a sfuggirli così tanto.
Poveri orsi.
Passiamo la linea alla nostra esterna,
Dai,
direi.
diamo la parola a Romina, di che ci parla?
Nell'intervento esterno, Romina intervista Valeria Giunta, che è una ricercatrice presso l'Università di Swansea, e ci parla degli equilibri, in particolare dell'importanza che hanno nell'ambito della modellizzazione matematica dei fenomeni biologici e di come si analizza la stabilità.
Benvenuti a tutti in questo intervento esterno. Io sono Romina e oggi sono qui con Valeria Giunta. Ciao Valeria, benvenuta.
Ciao Romina.
Allora, Valeria è ricercatrice presso l'Università di Swansea. Ci voleva parlare un pochettino di equilibri, diciamo, di punti di equilibrio e come si usano questi nel modellizzare in termini matematici, i sistemi biologici o nell'ecologia, giusto?
Sì, esatto.
Ok, quindi cominciamo partiamo un pochettino da quello che è il concetto di equilibrio, perché ovviamente abbiamo un'idea di cosa può essere un equilibrio, stabile, instabile, eccetera, però come si definiscono un po' meglio in modo da poterli analizzare.
Sì, mi piacerebbe sì appunto partire dall'etimologia della parola equilibrio. Questa parola deriva dal latino equilibrium, un termine che scaturiva da un'immagine molto suggestiva. E su due piatti della bilancia sono posti pesi uguali e di conseguenza i due piatti si trovano in equilibrio, i bracci rimangono fermi. Quindi qui la domanda nasce spontaneamente, quando un corpo o un sistema è in equilibrio? La risposta più comune e immediata potrebbe essere un sistema in equilibrio quando tutto è fermo. Sembra semplice, no? E in
Certo, sì.
realtà non è proprio, non è sempre così. E la parola equilibrio, lo sappiamo, viene usata in molti contesti diversi. E in ognuno di questi ha una sua specifica definizione. Si parla di equilibrio economico, politico, ma si parla di equilibrio anche in arte e nelle scienze. E oggi ci soffermiamo sulle scienze.
Certo.
Equilibrio è proprio uno di quei termini fondamentali a tutte le scienze, trasversalmente necessari a fisica, chimica, biologia e via dicendo. Un punto di equilibrio in questo contesto indica una configurazione di un sistema in cui una o più variabili rimangono costanti nel tempo. Queste variabili possono essere la temperatura di un oggetto, la densità di una popolazione di cellule, la posizione di un corpo o anche la velocità di un corpo. Quindi un punto di equilibrio descrive uno stato che può essere sia di quiete che di moto, ma che non cambia nel tempo, vuoi per assenza di forze esterne, vuoi perché queste forze si bilanciano. Quando si studia un sistema fisico reale, il primo passo, è quello di identificare le variabili significative, quelle a cui siamo interessati e che definiscono il sistema. E come suggerisce la parola stessa, le variabili sono quantità che cambiano, si evolvono nel tempo. Queste variazioni sono soggette a leggi fisiche che possono essere descritte tramite un'equazione matematica, per esempio un'equazione differenziale. Questa equazione matematica ha un termine, la derivata temporale, che esprime come la variazione della quantità a cui siamo interessati dipende da altri fattori presenti nel sistema. Faccio subito un esempio. Immaginiamo di essere interessati allo studio di una popolazione di batteri e quindi la nostra variabile di interesse è il numero di batteri. Questo numero di batteri varia nel tempo ed è determinato dal tasso di riproduzione. Immaginiamo che a temperatura ambiente il numero di batteri aumenti del 2% ogni ora. Quindi si può scrivere un'equazione differenziale in cui la derivata è il numero di batteri, cioè si calcola la derivata del numero di batteri ed è uguale a 0,02 per densità di batteri, numero di batteri. Cosa vuol dire questo? Che se in questo momento noi abbiamo 100 batteri, tra un'ora ne avremo circa 120, tra 2 ore circa 150 e così via.
Eccetera, sì.
E cosa succede se in questo momento, quindi al tempo iniziale, il numero di batteri è 0? Tra un'ora ne avremo 0, fra 2 ore ne avremo sempre 0 e così via. E quindi la nostra variabile in questo caso rimane costante. Ciò vuol dire che abbiamo trovato un punto di equilibrio. Questo caso è molto semplice e siamo riusciti a trovare facilmente il punto di equilibrio. In genere, per i sistemi più complessi, il punto di equilibrio si trova considerando l'equazione differenziale che descrive il sistema. Si pone la derivata temporale uguale a zero, si risolve poi l'equazione e le soluzioni sono appunto i punti di equilibrio. I punti di equilibrio possono essere stabili o instabili. E un punto di equilibrio è stabile se una piccola perturbazione dello stato di equilibrio viene smorzata e il sistema ritorna al suo stato iniziale. L'esempio più semplice per capire questo concetto è quello classico della pallina che si trova in una conca o sul punto più basso tra due colline, per esempio. La nostra variabile, in questo caso è la posizione. E se noi poniamo la pallina nel punto più basso, questa rimarrà ferma, quindi questa è una posizione di equilibrio. Se spostiamo leggermente la pallina dal punto più basso, allora essa inizierà ad oscillare attorno al punto di equilibrio. Le oscillazioni avranno ampiezza sempre più piccola a causa dell'attrito, fino a ridursi a zero, e alla fine la pallina si formerà nella sua posizione originale. Quindi questo è un punto di equilibrio stabile. Come dicevamo, i punti di equilibrio, oltre ad essere stabili, possono anche essere instabili. Un esempio in questo caso è la pallina posta sulla cima di una collina. Se la pallina la mettiamo esattamente sul punto più alto, essa rimane ferma, non si sposta, questa è una posizione di equilibrio. Ma se la spostiamo leggermente, allora rotolerà giù per la collina senza più tornare alla sua posizione originale. E questo è un esempio di punto di equilibrio instabile. Infine, il punto di equilibrio può essere indifferente quando, per qualsiasi piccolo spostamento dalla posizione di equilibrio, l'oggetto rimane stabilmente nella nuova posizione, senza tornare a quella iniziale e senza allontanarsi ulteriormente. L'esempio in questo caso è quello di una pallina su un piano orizzontale. L'analisi della stabilità riveste un ruolo fondamentale perché ci permette di capire come si comportano i sistemi e di prevedere come si evolveranno. Esistono diversi metodi per analizzare la stabilità di un equilibrio. Oggi magari parlerò solamente di analisi di stabilità e linearizzazione. A questo punto, bisogna fare una distinzione tra sistemi lineari e non lineari. Un sistema è lineare se possiamo descriverlo tramite un'equazione in cui le variabili vengono solamente sommate, sottratte o al più moltiplicate per una costante, ma mai moltiplicate tra di loro. E i sistemi lineari corrispondono ai sistemi reali più semplici che possiamo immaginare. Se siamo sulla macchina e stiamo viaggiando a velocità costante, il nostro spostamento si calcola semplicemente moltiplicando la velocità, una costante, per il tempo trascorso in viaggio. E se un sistema è lineare, possiamo classificare punti di equilibrio tramite l'analisi di stabilità. Quindi, una volta scritta l'equazione differenziale che descrive il sistema, si ricava la matrice associata al sistema e si studiano gli autovalori. Se tutti gli autovalori hanno parte reale negativa, il punto di equilibrio è stabile. Se invece uno qualsiasi degli autovalori ha una parte reale positiva, il punto è instabile. Ma il mondo è altamente non lineare, cioè la
Certo.
realtà che ci circonda. Quindi, in genere, i sistemi che noi andiamo a scrivere sono tutt'altro che lineari. E come si fa in questo caso a studiare la stabilità? Si procede con la cosiddetta linearizzazione del sistema in prossimità dei punti di equilibrio. Mi piace pensare alla linearizzazione come a una lente di ingrandimento. La linearizzazione fa uno zoom attorno al punto di equilibrio e sappiamo tutti per esperienza che quando facciamo lo zoom su un'immagine tutte le curve ci appaiono come delle rette e quindi all'interno della lente di ingrandimento, come per magia, il sistema non lineare diventa lineare e quindi possiamo studiare l'equilibrio tramite l'analisi di stabilità. Quindi nuovamente ricaviamo gli autovalori e studiamo il segno della parte reale degli autovalori. Quindi questo procedimento di linearizzazione ci permette di prevedere l'evoluzione del sistema complesso all'interno della regione che vediamo all'interno della lente di ingrandimento. È vero, purtroppo in questo caso non possiamo prevedere il comportamento globale del sistema, cioè al di fuori della nostra lente di ingrandimento. Ma nella maggior parte delle situazioni, anche la sola previsione delle dinamiche all'interno della lente di ingrandimento è più che sufficiente.
Certo, poi c'è da dire che appunto la cosa interessante dello studio dei sistemi differenziali in generale è che di solito un'equazione differenziale ha una soluzione, come troviamo la funzione che soddisfa quell'equazione. Invece in questi casi appunto la complessità non permette di dire qual è davvero la funzione, però ci permette di dire, di sapere quello che succede a questa funzione, come
Certo.
dici tu appunto, se mi metto nella prossimità di una configurazione di equilibrio. So che assumerà quei valori e quindi quello mi basta, insomma, mi basta sapere quello che fa la funzione nel punto di stabilità.
Certo, sì, è proprio quello che ci interessa, capire l'andamento, le dinamiche. della soluzione, cioè anche se, come dici tu, la soluzione non la conosciamo, perché magari non è possibile trovare una soluzione analiticamente, però in questo modo abbiamo almeno un'idea di quello che è il comportamento della soluzione, è proprio lì l'importanza. Quindi abbiamo visto cosa sono i punti di equilibrio, come si trovano e come si analizza la loro stabilità. È tutto qui? Ovviamente no. La stabilità dei punti di equilibrio può cambiare. Un punto di equilibrio può essere stabile sotto certe condizioni e può diventare instabile sotto altre. Così come proprio anche l'esistenza dei punti di equilibrio cambia in base
Certo.
alle condizioni. E riprendiamo l'esempio dei batteri. E come dicevamo, a temperatura ambiente il loro tasso di crescita, per esempio, è del 2%. Abbiamo già visto che lo zero è un punto di equilibrio. E senza ricorrere a conti troppo complicati, è facile capire che si tratta di un equilibrio instabile. Infatti, se nel nostro sistema inseriamo una perturbazione dello stato di equilibrio, cioè immettiamo per esempio 100 batteri, il loro numero crescerà abbastanza velocemente e quindi si allontanerà da zero, che pertanto è un punto di equilibrio instabile. Immaginiamo ora che a temperature sotto lo zero si abbia un tasso di crescita negativo, cioè che la riproduzione è talmente lenta che la mortalità supera il tasso di riproduzione. E supponiamo che il tasso di decadimento sia del 2%. Come nel primo esempio, anche in questo caso lo zero è un punto di equilibrio. Cioè, se nel nostro sistema sotto lo zero ci sono zero batteri, tra un'ora ce ne saranno zero, tra 2 ore zero e così via. Ora aggiungiamo una perturbazione a questo equilibrio, cioè inseriamo di nuovo 100 batteri, fra un'ora ne avremo circa 80, fra 2 ore circa 65 e così via fino ad arrivare a zero. Il punto di equilibrio zero, pertanto, è diventato un punto di equilibrio stabile. Questo per far capire come la temperatura, in questo esempio, cambia la stabilità dei punti di equilibrio e le dinamiche del sistema. E la teoria matematica che si occupa dello studio del cambiamento qualitativo delle soluzioni di un sistema al variare di un parametro è nota come teoria delle biforcazioni. Si dice che sia una biforcazione e quindi una transizione di fase, quando una piccola variazione del valore dei parametri, che sono i parametri di biforcazione, causano un cambiamento qualitativo del sistema, ovvero un cambiamento del numero dei punti di equilibrio o della loro natura. E ci sono situazioni in cui una piccola variazione dei parametri porta a una piccola variazione nel sistema. E fin qui possiamo stare tranquilli, ma ci sono situazioni in cui una piccola variazione del parametro di biforcazione porta a cambiamenti improvvisi e drammatici. Basti pensare alla popolazione dei nostri cari batteri, che rischia di estinguersi se le temperature scendono sotto lo zero. Pertanto, l'esistenza dei punti di equilibrio e la loro stabilità non sono proprietà immutabili di un sistema, ma possono dipendere da tanti altri fattori. E la conoscenza dei punti di equilibrio e di come si cambiano è di fondamentale importanza in tutti i campi delle scienze, della vita e non solo. Questa conoscenza ci permette, da un lato, di prevedere i possibili effetti negativi o positivi di un cambiamento, dall'altro ci aiuta a capire come intervenire su un sistema per garantire o ristabilire un equilibrio che è essenziale per il buon funzionamento del sistema. E per cogliere l'importanza di questo argomento, concludo riportando un esempio tratto dall'ecologia. Negli anni 60, una colonia di ratti neri si stabilì a Big South Cape Island, in Nuova Zelanda,
Ok.
causando la perdita locale di 3 specie di uccelli endemici, la completa estinzione di altri 2, insieme all'estinzione di una specie di pipistrello. E tutto questo è avvenuto in meno di 2 anni. Ora,
Mamma mia.
nella ricerca di una soluzione a questo problema, si pensò che l'introduzione dei gatti domestici fosse un'opzione sufficiente ed efficiente, perché comunque i gatti sono predatori naturali dei ratti. E questo fu un caso di, forse il primo, di controllo biologico, vale a dire un tentativo di diminuire e quindi idealmente sradicare la popolazione di parassiti utilizzando mezzi biologici invece di pesticidi chimici. E sfortunatamente il tentativo di controllare la popolazione di ratti con i gatti ha avuto come risultato un fallimento spettacolare. Invece di attaccare i ratti, i gatti hanno attaccato le specie autoctone e le specie insulari, infatti, apparivano prede più facili, in quanto non possedevano un comportamento di antipredazione efficiente. E in particolare, i gatti domestici sono diventati una grave minaccia per altri uccelli endemici. E chiaramente i possibili esiti negativi dell'invasione di gatti e ratti non erano stati adeguatamente valutati in anticipo. Ed è proprio qui che la matematica poteva aiutarci. Indagare equilibri, stabilità, possibili risultati avrebbe portato alla messa a punto di una strategia più efficace e meno dannosa per i poveri uccelli dell'isola. E nei decenni successivi sono stati sviluppati dei modelli matematici di preda, predatore, superpredatore, in cui la preda è l'uccello, il predatore è il ratto, il superpredatore è il gatto. E l'analisi di questi modelli ha permesso di far luce sul fenomeno avvenuto in Nuova Zelanda. Infatti, tramite l'analisi dei punti di equilibrio, della stabilità, delle biforcazioni, è stato spiegato questo fenomeno, cosa è andato storto e perché la strategia ha fallito, e anche suggerito quali sarebbero state le strategie più efficaci per risolvere il problema. Per esempio, una soluzione efficace sarebbe stata quella di inserire sull'isola un minor numero di gatti. Esattamente.
Ok, no, questo mi fa pensare sì, a quanto si può imparare e potrei qui aprire una polemica sul fronte cinghiali, lupi e situazioni analoghe in
Esatto.
Italia, però teniamoci.
Sono pienamente d'accordo con te, sì.
Esatto, vabbè, magari potrebbe servire qualche modello ancora, se sei più vicino.
Esatto. Quindi l'analisi dei punti di equilibrio e delle biforcazioni ricopre un ruolo cruciale in diversi settori, come abbiamo visto in ecologia, vengono utilizzati per comprendere l'equilibrio di popolazioni di prede e predatori, ma anche in fisica, vengono utilizzati per comprendere il movimento degli oggetti sotto l'azione di forze, in chimica, eccetera. Quindi questa analisi permette a scienziati e matematici di capire come si comportano i sistemi complessi, sistemi reali, di prevedere i risultati futuri, e queste conoscenze ci permettono di progettare strategie di intervento efficaci.
Bene, sì, anche comunque in ecologia, non solo appunto per la dinamica delle popolazioni, ma anche per il paesaggio, comunque la desertificazione, a questo caso si vedono abbastanza bene come si
Esatto.
arrivano, si formano gli equilibri e poi la loro stabilità.
Sì, sicuramente i problemi che possono essere analizzati con queste tecniche sono veramente tanti e i risultati ottenuti potrebbero veramente aiutarci a progettare delle strategie che portino ai risultati desiderati.
Certo, sì. Vabbè, poi si è visto anche adesso con le campagne di vaccini, tutti gli studi che sono stati fatti, quindi speriamo comunque appunto che continuare con la ricerca in questa direzione e non solo anche applicare modelli, ma anche trovare altre tecniche matematiche che appunto aiutano a capire comportamenti e stabilità per sistemi più complessi, anche usando metodi numerici più
Certo.
sofisticati potrebbe essere utile. Bene, Valeria, penso è stato davvero davvero interessante questa tua spiegazione sugli equilibri perché appunto spesso descrivere bene come si usano i modelli matematici per studiare i sistemi non è facile, però in questo caso davvero è stato illuminante sull'importanza che hanno i punti di equilibrio e l'analisi della loro stabilità.
Grazie.
Grazie a te Valeria per aver partecipato a questo intervento e io ripasserei la linea allo studio. Ciao!
Ciao.
E rieccoci in trasmissione dopo l'interessantissima intervista di Romina, il momento della barza che questa volta ci farà Ilaria. Quindi, che cosa hai pronto?
Sì, ho una barza brutta, però secondo me non è così brutta perché, contrariamente alle nostre abitudini, prima l'ho raccontata a Marco e Marco ha
Sì,
riso.
no, 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 ce n'ha due, tre o quattro, io le avrei fatte fare tutte e tre o quattro, ma dice poi ci bruciamo tutte le cartucce, quindi abbiamo scelto la più brutta e vai.
Sì, l'ho scelta perché è sempre a tema freddo, però su un altro
Quindi una
emisfero.
freddura, una meta freddura che è fredda come tema e come argomento e come tutto, agghiacciante.
Gelida,
Vai.
gelida. Buonanotte. Due foche si stanno fotografando e una fa all'altra: non ti muovere, ok? Perché? E l'altra: se no vieni sfocata. Brutta.
Sfocata, bella, 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 no, invece veramente bella, l'antiparticella della foca, la foca sfocata che se incontra la foca si annichila e fa esplodere il pianeta perché la massa di una foca di antimateria distruggerebbe il pianeta.
Dici?
Sì,
Così
sì, sì.
poco ci vuole?
No, credo che basti, bisognerebbe far conto, ma basterebbe un 100 grammi perché completa la conversione massa-energia, cioè se non distrugge il pianeta si porta via tutto il polo nord, le foche stanno al polo nord, giusto?
E quindi una foca si porta via la galassia.
No, la galassia no, ma il pianeta sì. Ah, no, la foca no, è per distruggere tutta la galassia, hai voglia, ci vuole.
Ma la foca peserà tipo 200 kg,
E allora faremo il conto, lo metteremo nelle note. Quanto sono 200 kg di antimateria che si annichila con 200 kg di antimateria? Credo che la botta la sentono fino a Giove, secondo me. Però restiamo in tema
Comunque,
di cose galattiche e
sì.
spaziali che.
Marco prima mi ha dato un insight di cosa ci vuole parlare e mi ha fatto vedere un grafico e io stavo per piangere, ve lo
Ma
dico.
dai, non è vero. Allora, il grafico, perché tra le cose complicate sono quelle di biologia, veramente, perché questo è un grafico, allora, questo è un grafico che gira da qualche tempo e che in realtà è allegato, cioè, che è allegato come tipo il posterone, il centerfold di Playboy, è parte di un articolo sull'American Journal of Physics, si chiama Tutti gli oggetti ed alcune domande. Essenzialmente è un grafico di tutte le cose, gli oggetti che esistono nell'universo. Perché è un grafico in cui in orizzontale ci sono le dimensioni, quindi a destra immaginate che ci sono gli oggetti grandi, a sinistra ci sono gli oggetti piccoli, in alto ci sono gli oggetti pesanti e in basso quelli leggeri.
Però scusami, la storia che le dimensioni non contano, quindi non è vero.
Allora, devo
È
dare
una
questa risposta,
leggenda.
questo ce lo dovresti dire tu.
In questo caso qui
Io
contano.
posso solo citare in inglese il mitico Mel Brooks, il film con il ballo spaziale, che diceva: I see your Schwartz is as big as mine. Now let's see how you can handle it. Vedo che il tuo sforzo è grosso come il mio, vediamo come lo maneggi. Allora, questa non, se rimane, l'avete sentita, vuol dire che oramai siamo. Vabbè, ma questa era balle spaziale con Rick Moranis che faceva casco nero, Dark Helmet. No, le dimensioni. Questa è la cosa, che in questo grafico non è chiaro se poi le dimensioni contino più di tanto. Nel senso che appunto cose grandi in alto, pesanti in alto, cose leggere in basso, cose grandi a destra, cose piccole a sinistra. Ci sono delle regioni del grafico che sono proibite dalla gravità perché sono oggetti più pesanti ma più piccoli del raggio di Schwarzschild, che sarebbe il raggio sopra cui o sotto cui voi siete un buco nero. Quindi se mettete troppa massa vi ritrovate un buco nero. Però il raggio dipende dalla massa. Quindi c'è una retta, che è quella più interessante di tutte, che è proprio quella dei buchi neri, perché i buchi neri piccoli sono leggeri, i buchi neri grandi sono pesanti, ci sono i buchi neri, quelli stellari, quelli che vedono con gli osservatori di onde gravitazionali, quelli supermassivi al centro della galassia, il nostro c'è milioni di masse solari, quello al centro della galassia, però stanno tutti su questa retta. E perché appunto è una relazione molto, molto semplice, è una retta perché appunto è scala logaritmica in maniera da far entrare in un grafico, altrimenti ci vorrebbero chilometri e chilometri e chilometri di carta. Le stelle, l'acqua, le balene, le foche, gli orsi, anche il Covid stanno tutti più o meno in una certa regione perché alcune bande, alcune rette dipendono essenzialmente a uguale densità. Quindi se ci pensate, tutti i corpi, tutti gli animali, i batteri e così via hanno più o meno la densità dell'acqua e quindi stanno tutti nella stessa zona. E andando su poi c'è anche la Terra che sì, ha 5 volte la densità dell'acqua, ma in questa scala dove si va dalle particelle elementari da una parte, dalla quantum singularity che ha creato il Big Bang forse dall'altra, fino agli ammassi di galassie, perché ci hanno messo proprio tutto,
È tutto bello
è
schiacciato
tutto
lì sulla
schiacciato,
massa
quindi
dell'acqua.
esatto, fattore 5, mo sta a guardare il capello, e quindi stanno là. Vai su fino alla stelle, alle stelle, appunto il Sole, le altre giganti rosse, che anche quelle più o meno hanno la densità dell'acqua, non hanno densità mostruose. E quindi, vabbè, e quindi vi ritrovate con tutti questi oggetti qua. Gli ammassi di galassie sono molto più grandi, ma sono molto meno densi, perché sì, sono pieni di stelle, ma il volume è molto meno denso e quindi stanno più a destra, quindi sono oggetti più grandi, ma meno pesanti, e quindi stanno con densità più basse. E fino a qua va bene. Ci sono le regioni proibite dalla gravità che abbiamo detto, sotto le particelle elementari ci sono le regioni proibite dalle leggi di Heisenberg, l'indeterminazione di Heisenberg, cioè una particella elementare ha una sua dimensione intrinseca perché non può essere puntiforme, salvo tutta una serie di deliri legati alle singolarità, e quindi più giù di così non si può andare. E gli autori dicono, va bene, abbiamo fatto sto grafico, c'è da dire due cose, dicono loro. Uno, c'è una regione doppiamente proibita, cioè una regione che è proibita sia dalla gravità che dalla meccanica quantistica. Ora, come
quindi, nostra,
quindi, cioè, due volte proibita, dice, ma può essere che magari...
È come meno per meno più.
Sì, o comunque il nemico del mio nemico è il mio amico, eccetera. Magari proibita e non c'è niente, perché praticamente sta... vicino alla singolarità di Planck, che è quella che grosso modo dovrebbe aver dato inizio al tutto, appunto all'universo.
Vicino, però più indietro.
Più indietro, sì, sta nella zona, nell'eterga essenzialmente. nell'eterga dell'istantone di Planck. E va bene. Dopodiché loro dicono, guarda però, sta cosa strana, che se voi seguite la retta dei buchi neri, da quelli primordiali, quelli stellari, quelli supermassivi, e andate a mettere... le dimensioni dell'universo e la massa dell'universo, queste vanno a finire proprio sulla retta dei buchi neri. Ma è che non è, ma fosse che non fosse che l'universo è pure un buco nero, perché appunto, per parafrasare Giacobbo, no, coincidenze a noi di Voyager piace credere di no, cioè è strano. E questa non è solo questa stranezza, in realtà questa idea che l'universo possa essere analogo al buco, non è che siamo dentro un buco nero, però ci sono molte analogie, e i primi articoli risalgono al 72, sono pochi perché poi è difficile, o forse l'analogia in un campo che poi non ha più senso, però loro, questi, soprattutto il primo articolo su Nature del 72 dice, vabbè, però l'universo, se ci pensate, noi ne vediamo solo una parte, perché è la parte corrispondente a 14 miliardi di anni di espansione, ma in realtà è molto più grande perché si è espansi in maniera più veloce della luce, e quello si può fare perché l'espansione può essere superluminale, la trasmissione di informazioni, e quindi tutta una regione molto più grande dell'universo sarà per noi, è e sarà per noi sempre
impossibile vedere,
a meno che non c'è il warp drive, l'iperspazio, eccetera, ma insomma diciamo che non si può fare. E quindi tu, anche nel buco nero, se stai sotto e dentro il buco nero, fuori poi non vedi più niente, e quindi...
E questa è la prima analogia.
Poi dice, sì, però appunto densità e massa sono più o meno le stesse. Sì, però poi l'oggetto, ovviamente poi le analogie si fermano, perché il buco nero in realtà dovrebbe avere questa singolarità al centro che non si sa cosa sia, probabilmente è una gigantesca stringa, non è per niente chiaro.
Ma come spiegano il fatto che vediamo la luce se siamo in un buco nero?
No, perché tu la luce... allora, in realtà dentro il buco nero tu potresti continuare a vivere. Nel senso che il problema del buco nero è che tu poi non puoi più uscire dal buco nero, perché ti serve la velocità superiore a quella della luce. Però ci sono delle orbite stabili o semi-instabili in cui tu riusciresti a continuare a orbitare il buco nero senza caderci per un po', poi prima alla fine dell'assotto devi andare a finire. Quindi tu in realtà potresti restare più o meno vivo nel buco nero. In realtà poi le cose sono complicate, la discussione è se muori bruciato dalle particelle virtuali o vieni schiacciato dal gradiente di gravità, però in realtà certe orbite ci sono, e quindi la luce può continuare a esistere nel buco nero. Anche lì spesso dicono, sì, ma tu cadi più veloce della luce nel buco nero. No, nel buco nero tu ci cadi normalmente, come cadresti anche il coyote che cade dalla Terra. Acceleri sempre di più, però acceleri ma in maniera relativistica, quindi non raggiungerai mai la velocità della luce. È per uscire dal buco nero che ti servirebbe una velocità superiore a quella della luce. Dentro in realtà ci sono tutta una serie di problemi, perché fondamentalmente non sappiamo che succede, e anzi quelli che studiano stringhe, quelli che cercano di unificare la zona doppiamente proibita, cioè gravità e meccanica quantistica, dicono, guardate, il buco nero è come l'atomo di idrogeno per la gravità quantistica o per le stringhe, cioè è l'oggetto paradossalmente più semplice che c'è, perché c'è solo massa, carica elettrica e rotazione, e ciò nonostante non si riesce a capirci niente. O comunque si fanno dei progressi, però insomma sono molto lenti, però è l'unico punto in cui tu sai che lì convivono i due regimi, che sono, sappiamo che siamo veri, se siamo veri tutti e due, relatività che vale per il macroscopico e meccanica quantistica che vale per il microscopico. Tutte e due insieme si sono verificati o appunto al Big Bang, e allora lì veramente letteralmente e metaforicamente Dio sa che è successo, e poi nei buchi neri. Quindi Big Bang non ci possiamo andare, accontentiamoci del buco nero. E
Ma
niente.
Marco, posso farti una
Ah,
domanda?
voglia, vediamo se
Ma se noi
rispondo.
fossimo veramente nella situazione che stiamo cadendo in questo momento del buco nero, quanto ci vorrebbe? Cioè, a un certo punto ci renderemo conto di questa cosa? Basta una vita umana per rendersi conto che stai cadendo dentro il buco nero oppure no?
Sì, dunque, allora, l'universo ovviamente noi non è che stiamo cadendo nel buco nero, cioè appunto l'analogia poi si ferma perché la singolarità si è puntiforme, l'universo invece è speso. Però è anche vero che se tu sei dentro questo gigantesco guscio potresti anche avere delle cose. Dopodiché, se tu cadessi dentro un buco nero, anche il buco nero, quello al centro della galassia, quello non mi ricordo, ha qualche unità astronomica di dimensione, cioè è grande come più della distanza tra la Terra e il Sole. Quindi se tu cadi è come se tu stai ferma e cadi verso il Sole attratta dalla gravità di un oggetto milioni di volte di masse solari, però alla fine sai che stai cadendo perché in realtà neanche sai che stai cadendo perché sei in caduta libera, non senti l'accelerazione di gravità, però senti tutta una serie di fenomeni legati appunto alla meccanica quantistica. Però se uno rimuovesse la meccanica quantistica, no, tu non ti accorgeresti di niente. È come se tu stessi nello spazio, non sai se ti stai muovendo o no, certo, ci avresti tutta una serie di distorsioni della gravità, però non è così ovvio che uno si accorge del
Ma a
buco
me ogni tanto mi gira la testa.
nero. Sì, beh, perché quello comunque, quello è il buco nero ruotante, che è ancora più complicato. C'è una storia bellissima, che non vi spoilerò, di un fumetto di fantascienza giapponese degli anni 90, che è 2001 Nights, che si ispira a questa storia del buco nero, in cui c'è una coppia di persone, appunto di sposi che si vogliono bene, lui cade nel buco nero e lei continua a vivere. E non vi spoilerò il finale, cercatelo, si trova anche pirata, si trova anche usato, ma insomma, e lei in qualche maniera poi riesce a trovare il modo per raggiungere e ricongiungersi al suo amato prima della fine della storia. Non vi spoilerò più di così, perché merita assolutamente, e se recuperate questa serie, sono pochi numeri, appunto molto ispirati al 2001, di ampio respiro, veramente fatti bene, insomma, quindi
Ve lo metteremo nelle
nelle
note,
note,
ma
sì. Eh
anche nelle consigli per gli acquisti per Natale che
sì.
facciamo sempre quando vi consigliamo le letture che abbiamo fatto ultimamente che ci hanno ispirato. Ricordati, Marco, devi dirla a Giuliana.
Dire a Giuliana, ok. Va bene, vedremo se siamo nel buco nero o no, tanto non so, questi problemi non si risolveranno nel 2024, speriamo, ma insomma no, e andremo a vedere come va a finire.
No, io se veramente stiamo cadendo nel buco nero, prima spero di riuscire a dormire un pochettino per arrivarci riposata, perché mi spiacerebbe non potermela godere.
Beh, lì c'era quell'altro film che era della Disney del 79, The Black Hole, il buco nero, che era molto molto cupo, all'avanguardia per i tempi. E lì, vabbè, vedetevi il film, non vi spoilerò, neanche, è talmente vecchio, però non, cioè, ci sta il robottino simpatico, il ragazzino, però è abbastanza bello. E nel romanzo, qui c'è un micro spoiler, però il romanzo è diverso dal film, essenzialmente alcuni cadono nel buco nero, però poi escono dal buco bianco, cioè che è un'altra ipotesi, però così ancora più campanaria dell'universo che è buco nero, che in realtà dai buchi neri si esce da un'altra parte, sono ipotetici buchi bianchi, ossia da cui che se cernono, per dirlo alla Guzzanti quando faceva Lorenzo negli anni 90, anche quello se cernono materie, però appunto è completamente improbabile con la V, cioè non è possibile provare questa cosa.
A meno che qualcuno non lo
Andate
faccia,
avanti.
aspettiamo
Andate
veramente
avanti,
con.
andate
Molto bene. Allora, grazie di questa incredibile racconto, in questo incredibile racconto sui buchi neri. Mi viene un po' meno da piangere a pensare al grafico di prima, adesso che ce l'hai spiegato. E, forse però dobbiamo parlare di qualcosa di un pochettino più profano, quindi ricordare ai nostri ascoltatori come fanno a parlare con noi se hanno voglia di parlare con noi.
avanti. Esatto, anche insultarci. Quindi c'è info@scientificast.it. Poi c'è il cellulare baracca, è morto da tempo nel buco nero.
È ormai una leggenda.
Sì, è un Nokia indistruttibile che usano le fondamenta dei grattacieli. E il canale Telegram, molto molto attivo e anche molto molto tollerante. Questi canali, insomma, non per farci autocelebrazione, ma ci sono quasi 1.000 persone che tutto sommato riescono a convivere senza che si tirino le sedie, che nell'internet 2.0, signora mia, è un miracolo. E poi c'è Facebook, Instagram che fa, che Romina e, che è Romina o Giuliano, non mi ricordo mai chi delle, tutte e due fanno.
Tutte e due.
E che altro c'è che ci siamo persi? Basta, direi.
Piccioni viaggiatori, se volete,
Sì.
oppure seguiteci anche per scoprire come fate a incontrarci dal vivo, perché presto, diciamo primavera, probabilmente organizzeremo un altro evento, però non posso dire più di così. Bene,
E dai, dai.
non ci resta che salutarci.
Che piangere anche lì, come il film.
Ma pia per piangere c'è
C'è sempre
sempre
tempo.
tempo. Sì.
E va bene, sì, salutiamoci. Probabilmente questa è l'ultima puntata che facciamo nel 2023, quindi forse vale la pena fare gli auguri di Buon Natale e buon anno, almeno da parte nostra, a meno che non ci
Sì, io e
siano...
te,
No, noi due, no, ci
sicuro.
sono altre puntate, non inventare niente, sì,
Bene, allora, buon Natale a te e famiglia, Marco. Te l'hanno già
altrettanto.
detto quest'anno.
Buona fine e buon principio.
Sì, e tanti auguri per l'anno nuovo.
Buone feste.
Bene. Sì, chiudiamo qua perché stiamo diventando patetici. Buonanotte.
Ciao.
Ciao.
Dai, eppure questa l'abbiamo portata a casa.